Cosa rimane oggi della rivoluzione russa? In Russia, quindi, quali sono stati i cambiamenti portati dalla rivoluzione che rimangono ancora oggi?
Della rivoluzione russa in Russia, a virgola, a mio modo di vedere, è innanzitutto il fenomeno dell'alfabetizzazione di massa realizzato in un paese che era inizialmente, quando cominciò il periodo sovietico, affetto da un analfabetismo spaventoso, tranne le élite urbane. La massa infinita dei mujik, dei contadini, era totalmente analfabeta, come si ricava del resto dalla letteratura dell'epoca. Inoltre, la urbanizzazione, cioè il fatto che la popolazione agricola in tempi relativamente brevi fu spostata nelle grandi città per industrializzare il paese, quindi la terza conseguenza di tale periodo storico è stata la industrializzazione, cosa di cui si vedono ancora oggi gli effetti e i risultati. Potremmo aggiungere inoltre la mescolanza, cioè il fatto che le caste che esistevano in tempo zarista sono state cancellate definitivamente e anche le nazionalità, le molte nazionalità rientranti nella Repubblica Federativa Russa si sono mescolate in maniera decisa e definitiva, si potrebbe dire, al punto che uno dei luoghi più avanzati di tutta la federazione è la Siberia, città industriali formidabili, talvolta addirittura molto più avanti della Russia europea, cosa che invece
Francesco, per favore,
è stato
parla un po'
contrario
più
di quanto
sotto.
accadeva al tempo degli zari.
Prima lo zar, poi la rivoluzione, poi lo stalinismo ed ora Putin. La Russia può essere considerato oggi un paese democratico?
La domanda spesso ritornante, se la Russia oggi sia un paese democratico, ha un che di paradossale al proprio interno. Per esempio, quando si elencano le fasi della storia russa, si salta sistematicamente il lungo periodo del governo Yeltsin. Yeltsin era un cameriere sostanzialmente della CIA, il quale a un certo punto fece un colpo di Stato facendo sparare sul Parlamento perché il Parlamento non gli obbediva e il presidente del Parlamento era Khachbulatov, ma di questo non si parla e si dice invece che Putin è cattivissimo. Probabilmente lo è, ma sul piano privato, cosa che a noi non interessa. Invece, dal punto di vista della struttura, del funzionamento politico del paese, potremmo dire che mentre negli Stati Uniti ci sono ancora conflitti razziali spaventosi, in Russia non ci sono. Allora, secondo me, la Russia è un paese più democratico degli Stati Uniti.
L'eredità della rivoluzione, quali sono i pro e i contro?
Tutte le rivoluzioni lasciano un'eredità, quindi anche la rivoluzione russa ha lasciato un'eredità. Per esempio, come disse una volta l'ex presidente del Consiglio italiano, si chiamava allora Silvio Berlusconi, la Costituzione italiana è una Costituzione di tipo sovietico, ebbe a dire. Non so se gli aveva suggerito Giuliano Ferrara, ma comunque certamente lui lo disse e aveva un elemento di verità questa affermazione dell'ex Presidente del Consiglio. Perché? Perché tutte le Costituzioni europee successive alla Seconda Guerra Mondiale hanno introdotto come articoli della massima legge dello Stato i diritti sociali, cosa che nelle costituzioni ottocentesche non c'era. Chi è che per primo ha introdotto i diritti sociali nella Costituzione? L'Unione Sovietica nel 1918. Basta andare a leggere i testi e lo si trova. Ma nella seconda Costituzione sovietica, quella del 1936, emanata sotto il cattivissimo Stalin, ci sono molto più dettagliatamente indicati i diritti sociali. Dopodiché noi possiamo dire che il costituzionalismo europeo più avanzato è stato fortemente influenzato da quel modello. Uno che ha scritto in proposito pagine fondamentali si chiamava Silvio Trentin, grande intellettuale del Veneto, nato a Padova e vissuto in esilio sotto il fascismo, il quale fu uno dei fondatori di Giustizia e Libertà. poi potremmo aggiungere un'altra eredità molto durevole nel tempo, io la definirei la decolonizzazione, cioè il fatto che a partire dagli anni 20 l'Asia, l'America Latina, il mondo che le potenze imperialistiche occupavano si ribellò guardando al modello sovietico. È un'eredità che tuttora è molto presente, controversa, contrastata. Quando nel 1960-60 il Congo belga, ex belga, finalmente ebbe l'indipendenza, e questo era un grande successo, l'Union Minière, cioè la grande multinazionale mineraria franco-belga, organizzò un colpo di Stato e fece ammazzare il presidente Lumumba. Siccome il presidente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Hammarskjöld, ci voleva vedere chiaro, ammazzarono pure lui in un incidente aereo rimasto ovviamente misterioso. La decolonizzazione è un processo storico lunghissimo cui le grandi potenze imperiali non sono mai state favorevoli.
Quali sono stati, secondo lei, i riflessi internazionali della rivoluzione, in particolar modo in Italia?
I riflessi internazionali fanno parte dei riflessi più in generale di una rivoluzione, come accadde per esempio a quella francese ed è accaduto a quella sovietica. Nel caso specifico ci chiediamo per l'Italia, mi pare di aver già ricordato poc'anzi un aspetto specifico, quello intuito dall'ex presidente Berlusconi, la Costituzione di tipo sovietico. Però potremmo aggiungere altro, per esempio i consigli di fabbrica che a Torino cominciarono a sorgere nell'immediato primo dopoguerra, quando Gramsci era ancora un uomo libero e scriveva giornali importanti come l'Ordine Nuovo e poi l'Unità, i consigli di fabbrica erano sostanzialmente modellati sul Soviet, cioè su questa unità di base che si crea all'interno dei luoghi di lavoro e in cui i lavoratori stessi sono protagonisti delle decisioni che eventualmente vanno prese non solo sul piano politico generale ma specifico produttivo. E questo è un fenomeno che sul momento, diciamo nell'estate del 1920, fu stroncato in Italia quando fallì l'occupazione delle fabbriche, però poi è da notare che quando nel secondo dopoguerra, dopo la caduta del fascismo, si crearono le commissioni interne all'interno delle grandi, medie e piccole fabbriche, le commissioni interne, che ovviamente non erano amate per nulla dal padronato, erano una riproposizione ammodernata, aggiornata, rivista del modello soviet. Quindi almeno in questo campo, oltre che in quello costituzionale, si può dire che l'influsso c'è stato.